Sto registrando da una casa che in questi giorni percepisco come particolarmente vuota. Una casa che avrebbe dovuto accogliere dei giovani per un'esperienza che avevamo preparato, pregustato anche da tempo, proprio nei giorni in cui è iniziata questa quarantena. Mi mancano quei giovani, a cui voglio un mondo di bene. Mi mancano i ragazzi chiassosi che riempiono le stanze dell'oratorio e le aule del catechismo. Mi mancano i chierichetti che fanno confusione intorno all'altare. Mi mancano le nostre corali che sognavo riunite per cantare in questa festa di Pasqua tutte insieme. Mi mancano le famiglie con cui abbiamo condiviso tanti bei momenti di festa, soprattutto intorno alla tavola, vorrei dire. Ma non solo. Mi manca di poter dire grazie di persona ai tanti collaboratori, giovani e meno giovani, che si spendono per tenere vive le nostre parrocchie. Ma anche quelli che si spendono per tenere pulite e in ordine le nostre chiese, quanto sono preziosi. Avrei voluto raggiungervi tutti telefonicamente per augurarvi buona Pasqua di persona. Ci ho provato, ma siete in tanti. A molti arriverò solo nelle prossime settimane. Ma continuerò. Ed ecco allora la seconda immagine. Una casa vuota e silenziosa, come quasi mai dovrebbero essere le case parrocchiali. Ma vuota era anche la tomba di Gesù la mattina di Pasqua. Un vuoto che subito ha sconvolto Maria e gli apostoli, Maria di Magdala e gli apostoli. Dovevano lentamente, con fatica, arrivare a riconoscere in quei poveri tratti una pietra rotolata via, le bende per terra, il sudario piegato in disparte, il segno di una vita nuova che stava germogliando. Non solo per Gesù il risorto, ma anche per loro, anche per noi oggi stesso. Perché ogni giorno noi viviamo le nostre piccole e quotidiane esperienze di morte, quando non abbiamo voglia di studiare, quando non abbiamo voglia di riordinare la stanza, quando non abbiamo voglia di affrontare quelle piccole o grandi tensioni che rendono a volte faticosa la vita in famiglia o sul posto di lavoro, e allora rimandiamo e rimandiamo. Quando ci sentiamo dentro quella specie di paralisi che ci blocca, ci toglie le forze. Dentro sentiamo che la vita fatica a muoversi, a vivere. Quando invece lo spirito del risorto opera nel mondo. Abbiamo detto prima di cosa è stato capace Giuseppe Moscati nel suo tempo, di cosa sono capaci medici e infermieri in questo tempo. Mi viene in mente anche quando si sostituiscono ai parenti o al sacerdote per accompagnare gli ultimi istanti di vita di coloro che muoiono completamente isolati dai loro affetti, donando parole di conforto umano, ma qualche volta anche parole di conforto religioso. Ma quanto è preziosa la loro presenza. Quando lo spirito del risorto opera nel mondo, come la tomba vuota si è riempita presto dei canti di gioia e delle parole e dei segni di fede dei cristiani, così sia anche per le nostre chiese vuote di oggi. Domenica scorsa ho rivolto un invito alle famiglie a celebrare in casa, con creatività, la Pasqua. È stato bello sognarvi così, intorno ai tavoli della cucina o nel salotto, e so che c'è chi l'ha fatto. Vi auguro di continuare così ogni domenica, Pasqua della settimana, o anche ogni giorno, eh? La potenza del risorto farà traboccare di vita la vostra casa. Sempre che non ci pensino già i figli a far traboccare di vita la casa, ma questo è un altro discorso. E vi lascio allora con una terza immagine. Lo so che sono già stato un po' lungo, ma tanto non sentirete altre prediche per un po' di tempo. Me l'ha suggerita questa immagine uno psicoterapeuta che forse qualcuno conosce, Domenico Barillà, nella premessa di un libro pubblicato recentemente. Il muro che separa la linea lenta da quella veloce è alto all'incirca 1,60 m, scrive lui, misurato con una discreta approssimazione, visto che arriva alle mie spalle. Aspettavo il passante ferroviario che mi avrebbe condotto in centro a Milano. Sul marciapiede un certo numero di persone, non tantissime, ma neppure poche. C'erano anche due bambini, gli unici a non poter gettare lo sguardo oltre quel muro di separazione. Per questo il loro mondo era assai più circoscritto rispetto a quello di cui potevamo godere noi adulti. D'altra parte transitavano, dall'altra parte, convogli eleganti, coloratissimi, forse troppo veloci per noi adulti, che comunque potevamo seguirli con lo sguardo, ammirati della loro forma slanciata, avveniristica, mentre a quei bambini, che certo sarebbero rimasti eccitati da quella velocità, tutto ciò era negato. Dipendevano totalmente dal racconto della madre, che li teneva per mano e si rivolgeva a loro con parole che non udivo, ma a giudicare dai gesti mi pareva descrivessero proprio la ragione del frastuono che giungeva dall'altra parte di quella barriera, così antipatica dal loro punto di vista. In quel momento avevo pensato che educare è esattamente il modo in cui noi adulti raccontiamo a bambini e ragazzi ciò che vediamo dall'altra parte del muro. Il nostro potrà essere un racconto fedele oppure un'interpretazione arbitraria. È quasi certo, tuttavia, che i destinatari alla fine capiranno se si è trattato dell'una o dell'altra cosa. Accadrà quando saranno abbastanza alti da gettare autonomamente il loro sguardo oltre quella parete che oggi fa da barriera alla loro curiosità e alla voglia di catturare tutto ciò che li circonda. Magari ci metteranno del tempo a capire quanto fosse veridico il racconto, forse tanto tempo. Tuttavia ci arriveranno e in quel momento vedranno coi loro occhi. Forse si costruiranno dei giudizi su chi aveva descritto il paesaggio che non potevano vedere. Matureranno dei sentimenti che a seconda dei casi potranno essere di gratitudine oppure di riprovazione. E saranno questi a decidere la qualità del rapporto tra genitori e figli. Per tale ragione è meglio essere onesti, per quanto possibile, nel momento in cui raccontiamo ciò che si vede oltre il muro. Tutto è cominciato così. Qualcuno, la Maddalena, gli apostoli, ha gettato lo sguardo oltre il muro, dentro il sepolcro, se volete, e ha cominciato a raccontarci tutto quello che aveva visto. E quei treni sono arrivati fino a noi. Oggi i vostri figli, di fronte al mistero grande della Pasqua, pendono dalle vostre labbra. Non c'è altro modo per loro di sapere e di fare festa. E qualunque cosa voi raccontiate loro, o anche se decidete di non raccontare niente, un domani loro ve ne chiederanno conto. Forse per quello che gli avete raccontato in questi giorni, vi ringrazieranno per tutta la vita. So che è una responsabilità grande quella che la vita vi affida. E io vi ammiro tanto per questo. Ma voi non abbiate paura. Lui è risorto. Lui è qui.